Buonasera, buonasera a tutti, siamo al nostro terzo incontro di questo ciclo di conferenze Stato e società nella crisi del moderno. Dopo Hobbes e Spinoza abbiamo oggi il relatore Federico Leoni che ci parlerà di Jacques Derrida, questo grande filosofo francese da poco scomparso, che mi ricordo una volta il mio professore, mi pare che tu conosci, insomma, il nostro professore, siamo arrivati con lo stesso professore, il professor Sini a Milano, mi ricordo una volta, recentemente in una commemorazione della sua morte, l'aveva definito come, dal suo punto di vista, il più grande filosofo francese del Novecento, insomma, dopo un secolo che ha prodotto, diciamo, in Francia filosofi del calibro di Deleuze, come abbiamo visto l'altra volta, è stato richiamato la conferenza su Spinoza, Sartre, Bourdieu, Foucault, insomma, Sartre, o Levinas. Se Derrida è stato riconosciuto come forse il più grande fra tutti, evidentemente un qualche sostanza la doveva avere. Il dottor Leoni, come avete visto nella sua scheda, si è laureato a Milano, poi ha conseguito un dottorato più approfondito a Ginevra, poi è tornato di nuovo a Milano per fare il suo dottorato, adesso è assegnista e prossimo ricercatore probabilmente a Milano. Sì. Le pubblicazioni ne avete viste. Volevo solo darvi due informazioni molto veloci di ero ottimista per il fatto che l'università non si sa mai se si diventa poi un ricercatore, però questa è la speranza concreta, si spera. Comunque, volevo darvi solo due informazioni sull'attività della Fondazione. Avete visto che abbiamo inaugurato sabato questa bella mostra di arte sacra che è esposta qui nella Cappella Interna della Fondazione, queste tavolozze di prodotte dallo scultore Andrea Iori, e che saranno esposte poi gli orari nel caso qualcuno voglia andare a vederle, le vedete facilmente nella locandina qui all'esterno. E poi che domani sera si apre questo ciclo di incontri coordinato e organizzato dal professor Pierangelo Carozzi, che è docente di storia delle religioni qui all'Università degli Studi di Verona, e domani un ciclo di incontri che riguarda una riflessione sulle religioni monoteiste, e domani ci sarà dall'Università di Padova il professore Enzo Paci, che ci parla della legge di Dio e legge degli uomini, movimenti fondamentalisti tra modernità e tradizione. Comunque oggi invece la parola è per proseguire la nostra riflessione, e la cedo subito al dottor Federico Leoni, che invito a introdurre con un applauso.
Grazie della presentazione, grazie dell'ospitalità. Il titolo che io ho scelto per questa conversazione di questa sera è La Plebe. Poi qualche titolo più mansueto e descrittivo, cioè una lettura di Derrida.
Ecco, scusate, interrompo solo un secondo però per ricordare appunto che in finale della volta scorsa avevamo un po' fatto un commento sull'originalità dei titoli che abbiamo quest'anno delle relazioni, che ci incuriosiscono molto, no? Quindi sentiamo La Plebe su questo concetto molto significativo.
Ecco, La Plebe, intanto perché quando dico una lettura di Jacques Derrida, quando ho proposto questo titolo, ho immaginato ormai qualche mese fa come parlare della questione politica oggi, no? Tra i mille possibili accessi, non so se devo stare più vicino, tra i mille possibili accessi alla questione, ho immaginato di parlare di questo autore e di un libro in particolare di questo autore, un libro che è tra gli ultimi, un libro che risale al 2003, Derrida è morto alla fine del 2004, nell'ottobre, dopo una lunga malattia, e questo libro ha un titolo attuale, no? Provocatorio, si intitola Stati canaglia, e voi conoscete immediatamente la provenienza di questa espressione, no? È l'espressione che una certa dottrina, diciamo così, della politica estera americana ad un certo punto ha iniziato a frequentare sempre più spesso, no? Noi tendenzialmente collegheremo questa espressione stati canaglia alla ultima guerra, diciamo così, contro l'Iraq oppure contro l'Afghanistan, no? Poco prima. In effetti l'espressione stati canaglia, con questo medesimo uso, no? Di identificare dei nemici della democrazia, per dire molto rapidamente, insomma, se potessimo citare i discorsi dei presidenti americani troveremmo questa equazione, no? Canaglia, stato canaglia è il nemico della democrazia, no? Il nemico della democrazia occidentale, dell'Occidente in quanto detentore del, diritto alla democrazia. Ecco, questa espressione inizia a circolare nel milieu, diplomatico americano molto presto, cioè con Clinton, e inizia da subito a circolare con l'intenzione appunto di sottolineare un legame tra la democrazia e il suo altro, o anche tra l'Occidente e il suo altro, o anche tra l'Occidente, che è democratico in quanto è fautore, detentore, promotore dei diritti umani, no? Dei diritti dell'uomo, dei diritti del cittadino, della democrazia occidentale, promotore di tutto questo verso l'altro, o a volte contro l'altro, o a volte nonostante l'altro, no? Nonostante l'alterità dell'altro, nonostante la differenza, no? Specifica delle umanità verso le quali questo valore, no? Questo se dicente valore viene promosso. Ma io direi la questione della plebe, no? La questione della canaglia, Derrida in questo libro, Stati canaglia, gioca a lungo su tutta una serie di equivalenti della plebe, no? Plebe, canaglia. Tutto questo io vorrei mostrare attraverso il testo di Derrida, tutto questo, diciamo così, contribuisce a indicare un rapporto particolarmente complesso tra la democrazia e il suo altro, tra la democrazia e la canaglia, diciamo così, tra la democrazia e il luogo della antidemocrazia, della contestazione o della violazione dei diritti umani, della contestazione o della violazione della aspirazione supposta naturale dell'uomo alla democrazia, all'eguaglianza, alla libertà, cioè allo statuto dell'uomo occidentale. No. Ci sarebbe lì un rapporto particolarmente complesso dall'origine, per dire così. Dall'origine in quanto che democrazia, ciò che si gioca in questo discorso medio, per dire così, contro lo Stato canaglia, dice originariamente in greco, se lo leggessimo nel greco, non dei filosofi forse, ma degli storici o degli oratori, no, della Atene politica, democrazia dice originariamente governo delle canaglie. Anzi, dice non tanto come siamo abituati a tradurre, no? In modo addomesticando il problema, no? Smussando negli angoli. Democrazia non dice tanto il potere del demos, no? Del popolo, ma dice la forza bruta, kratos significa anzitutto questo, prima di essere addomesticato appunto in un uso più conforme alla nostra abitudine attuale. Democrazia dice la forza bruta della plebe. La forza bruta del popolino, sicché democrazia storicamente nasce come un'ingiuria, non come un valore, non come l'oggetto di un diritto. L'accusa di essere democratico, no, è l'accusa di essere demagogico, di mestare nel torbido, è l'accusa che l'aristocratico muove al suo antagonista. Sicché, se torniamo con questa, diciamo, diversa consapevolezza a guardare e a scoprire le carte di quel gioco retorico che consiste nell'accusa da parte della democrazia d'essere gli altri dalla democrazia stati canaglia, vedremo che la canaglia sta da entrambi i lati, in qualche modo, della partizione. Sicché il titolo che io ho dato potrebbe anche essere letto così. No, potrebbe anche essere detto così, e l'intero libro di Derrida in fondo non fa altro che girare intorno e scandagliare da diverse prospettive quest'unica domanda o questa coppia di domande: chi è il demos nella democrazia, oppure che cos'è, se volete, il popolo nella democrazia, oppure anche chi non è il demos, chi è escluso, no, dal cerchio, dal circolo, dall'orizzonte circolare, dirà Derrida, e tra un attimo vediamo perché, della democrazia, cioè dell'uomo occidentale, cioè del portatore di diritti, no? Democraticamente sanciti, stabiliti, eccetera. Ecco, allora per provare ad avvicinare questo testo di Derrida, che come molti testi di Derrida è particolarmente complesso, ha una costruzione anche linguistica, non dico impenetrabile, ma in cui certamente l'opacità gioca un ruolo fondamentale, non accidentale ma decisivo. Ecco, per provare a gettare un primo colpo di sonda in questo testo di Derrida, Stati canaglia, ho scelto un paio di citazioni che vi leggo e poi commentiamo insieme. A un certo punto lui dice: Non riesco a immaginare che si sia mai potuto pensare e dire, almeno in greco, democrazia, prima che una qualche ruota girasse. Quando pronuncio ruota, non mi riferisco ancora necessariamente alla possibilità tecnica della ruota, quanto piuttosto, ancora prima, alla possibilità della rotondità, alla rotondità di un movimento rotatorio, alla rotondità di un ritorno a sé. No, notate come da subito Derrida inizia a giocare con le parole, che è il primo, come dire, il primo carattere del suo testo, no? La prima cosa che si incontra leggendo un testo di Derrida è il gioco di parole, in qualche modo il calamburo, il tentativo di mostrare ciò che si pensa nelle parole, no? Di mostrare che le parole già racchiudono un pensiero, ci trascinano a pensare ciò che in esse è stato pensato. Per dire così, ciò che in esso si è depositato, in quanto che in una certa parola si è pensato e si è diventato tutto un pensiero, no? Che si tratta di mettere a fuoco e anche di, come Derrida dice abitualmente, con un suo termine chiave, di decostruire, cioè di comprendere appunto in questa sua problematica provenienza, anziché di assumere la sua ovvietà. Ecco, lui prosegue così, dopo aver giocato appunto a lungo, molto più a lungo del brano che io ho citato, scorciandolo di molto, molto più a lungo su questa cosa, su questa idea della rotondità, del ritorno a sé, del fatto che la democrazia implicherebbe, no? Non si potrebbe pensare la democrazia, il meccanismo, no? Democratico, senza una certa struttura di ritorno a sé, che sarebbe circolare. Ecco, che cosa significa ritorno a sé? Lui poco dopo lo specifica, no? Lo chiarisce in questi termini, dice: l'invenzione della ruota segna certamente un'immensa e profonda mutazione nella storia dell'umanità e tra l'altro nella storia dei diritti cosiddetti dell'uomo, a cominciare dal diritto a riconoscersi come uomo, facendo ritorno su di sé in modo speculare, autodeittico, no, autoindicativo, autotelico, cioè che ha a se stesso come il telos, come il fine, e sovrano. No? Ci sarebbe una storia del diritto soltanto a partire dal momento in cui un qualche animale, un certo animale, non so se più fortunato o più sfortunato di altri, avrebbe compiuto questo gesto di autoriconoscimento. Io sono io, potremmo dire, citando l'idealismo classico tedesco, so, Fichte, Hegel, Schelling, ma già Kant evidentemente, tutto questo tornerà, più avanti ci torneremo. Nessun soggetto di diritto se non laddove un curioso animale, come dice la tradizione filosofica, dotato di linguaggio, dotato della morte, no? Dotato di un certo sapere che proviene dalla parola e che destina alla morte, no? A sapersi mortale. Nessun soggetto di diritto se non laddove un animale che ha queste doti, che sono dei doni, dei veleni in qualche modo, no? Sono gifts, come si dice in inglese, che sono un farmaco, cioè qualcosa che insieme cura e fa ammalare. Ecco, nessun soggetto di diritto laddove non ci sia un animale che ha questa curiosa proprietà dell'indicarsi, del tornare a sé e del dire io sono quel soggetto di diritto, no? Io sono il soggetto del diritto, io sono il soggetto della legge, la legge sono io in qualche modo, no? Io sono il paradigma dell'umanità, capite? Qual è il retropensiero di una... pensiero dei diritti umani, è il retropensiero che assume un paradigma e lo proietta, per dire così, assume una certa umanità facendone l'umanità che vale come valore, l'umanità che vale come esempio, l'umanità che vale come il concetto dell'umano, no, libero, individuale, individualista, eccetera eccetera. Potremmo fare l'elenco di tutto ciò che vale come un attributo dell'umanità dell'uomo in un certo luogo, eppure proiettato su scala globale, per dire così. Il ritorno a sé sarebbe questo giro, questa rotondità, dice Derrida, sarebbe il presupposto della democrazia, no? Laddove si deve essere tra uguali, dice anche Derrida, bisogna che ciascuno si ponga come un soggetto della democrazia, uno tra tanti, no? Uno attraverso il quale il potere passa, tour à tour, lui dice in francese, no? Adesso tocca a me, poi tocca a te, poi tocca agli altri, no? Tutti tra pari, tutti uguali, cioè tutti uguali al paradigma, cioè tutti uguali al paradigma dell'uomo democratico. Si potrebbe mostrare che questa è la provenienza di tutto il lavoro di Derrida. Si potrebbe mostrare che dal suo primo libro, dal suo primo gruppo di libri, Derrida lavora esattamente su questo circolo, sull'idea che la metafisica, per dire così, no, tutta la tradizione del pensiero occidentale, da Aristotele a Hegel o da Platone, forse a Heidegger, no, gioca su questa struttura circolare, pensa l'essere come circolarità, pensa Dio come noesis noesios, cioè come pensiero che torna su di sé e che pensa se stesso, pensa l'identità come A uguale A, e cioè come una A che si reduplica e dunque in qualche modo esce da sé, ma per tornare a sé. No, pensa il tempo o il soggetto trascendentale in Kant come appunto una identità di sé con se stesso attraverso il tempo, ma attraverso un tempo che torna su di sé e che quindi non esce da sé. Pensa il soggetto come il cogito cartesiano, no? Come un cogito ergo sum, ego cogito, ergo sum cogitans, no? Io penso, dunque sono, e dunque torno a me stesso in quanto transitato attraverso un pensiero che è una autoinerenza immediata. Sicché che cosa significa fare esperienza? Significa fare esperienza di un continuo ritorno a sé, una continua insistenza su di sé. No, questo è il paradigma, dice Derrida, fin da La voce del fenomeno, oppure La grammatologia, oppure La scrittura e la differenza, che sono le sue prime opere negli anni 60, alla fine degli anni 60. Ecco, questo è il grande paradigma e il grande oggetto del sospetto derridiano, potremmo dire. La sua domanda, la domanda che ne fa un pensatore esemplare di tutto il Novecento, un pensatore la cui domanda è paragonabile, anche se non identica, con quella di Levinas, di Lacan, di Foucault. No, anche Foucault è un grandissimo del Novecento, potremmo dire che se la giocano loro due. Ecco, la domanda tipicamente derridiana e tipicamente novecentesca è: se non si dia là dove la tradizione ha visto l'identico, il differente. Se non si dia là dove la tradizione della metafisica, per dire così, che significa anche delle scienze, che significa della scienza politica, no? Della tecne politiche, della tecnica dell'amministrazione della polis, se non si dia là dove la tradizione ha posto l'identità con se stessa del paradigma, una differenza originaria, un'alterazione originaria, cioè, per dire così, se nel soggetto non parli da sempre l'altro, no? Se le mie parole non siano parole mie, ma parole prese a prestito, parole che transitano nella mia bocca perché le ho ereditate da un passato sterminato e perché come le pronuncio transitano verso un futuro altrettanto sterminato. No, parole mie solo perché transitano di qua, ma che non sono strutturalmente mie. No. Se l'identico non sia abitato dalla differenza, no? Se la differenza non sia più antica dell'identità. No, se l'identità non sia costituita sempre da un confronto con l'altro, noi non siamo loro, e dunque sono loro che determinano il mio essere me, il nostro essere noi, il mio essere identico a me stesso. Ecco, ma se il mio essere identico a me stesso transita da fuori, ha bisogno dello specchio dell'altro per tornare a sé e dirsi come tale, come lo stesso, come l'identico, come il paradigma, come l'occidentale. Ecco, cosa sarebbe l'Occidente se non avesse lo specchio dell'Oriente, lo specchio di un'alterità orientale, se non potesse dire noi siamo quelli che non stanno là, ma allora è là che definisce chi è il qui, che cos'è il qui, che cos'è l'Occidente. Senza Oriente nessun Occidente. Ma allora capite, il cerchio che torna su se stesso non torna su se stesso. In qualche modo il cerchio dell'identico, se non passa, se non attraversa una differenza più antica della chiusura del cerchio, non chiude. Se non si passa dall'alto, non si arriva allo stesso. Sicché lo stesso è la finzione tardiva che presuppone un'alterità di fondo. Ma capite, se così stanno le cose, quando noi torniamo alla nostra domanda sul demos, chi è il demos, che cos'è la democrazia, le cose allora si complicano di molto, no? Si complicano di molto. Democrazia diventa il nome di un grande problema, non la ricetta, la risposta, la soluzione, il valore, no? Il valore indubbio che si tratterebbe di esportare eventualmente a cannonate, diventa l'etichetta di un grande vuoto, no? Di un buco di pensiero, di un buco nel pensiero, di un vuoto che si tratta di affrontare francamente. E cioè, provo a dire così, se nella democrazia è questione di questa ruota, di questo tornare a se stessi, dobbiamo dire chi siamo, dobbiamo dire chi è il soggetto dei diritti della democrazia, se vogliamo riconoscerci tra noi, passarci il potere tra noi, passarcelo tra noi in quanto uguali ed eventualmente desiderare in perfetta buona fede, capite, di portare tutto questo anche all'abito, di portare tutto questo altrove. Ecco, se la democrazia è questa ruota, che cosa succede quando la ruota però non chiude? Quando la ruota, potremmo dire, e poi proverò a dirlo più circostanziatamente, chiude solo se non chiude. Per adesso teniamo lì questa frase, chiude solo se non chiude, l'identico c'è solo se si accorge di essere abitato, come dice Derrida, a te, cioè ossessionato anche, e continuamente travagliato da un'alterità. E succede che per un verso la democrazia è certamente il governo dei migliori, il governo dei detentori dei diritti, il governo dei promotori dei diritti, no, a turno, una volta ciascuno, secondo la ruota e il giro, dice Derrida. E cioè è il governo degli identici, identici tra loro, ciascuno è identico agli altri, nessuno ha il privilegio, nessuno è l'archè, non c'è una oligarchia, non c'è una aristocrazia, o se volete tutti sono gli aristocrati, i migliori, no, tutti sono i migliori, che significa nessuno è migliore di nessun altro. Ciascuno è uguale a sé e ciascuno è uguale agli altri, in quanto che ciascuno e gli altri sono uguali al paradigma, no? All'idea dell'uomo, all'idea del soggetto portatore di diritto, all'idea del diritto stesso, all'idea della legge. E dunque è facile, finché siamo in questa visione delle cose, individuare l'altro e dire, beh, siamo meglio noi, esportiamo la democrazia. Dall'altro che cosa succede? Che cosa succede se andiamo fino in fondo a quel pensiero derridiano di cui adesso do un esempio subito molto concreto, no? Che l'identico intrattiene con l'altro un rapporto molto complesso, no? Non lineare, non è così facile mettere la canaglia dall'altro lato, no? Ce la troviamo subito di qua, ce la troviamo subito tra noi, e se non ce la troviamo subito tra noi vuol dire che la democrazia ha fallito. Se la democrazia non si riconosce come governo della canaglia, come quella canaglia che è, dice Derrida, allora ha fallito. Beh, dice Derrida, citando due esempi molto concreti, no? Molto contemporanei, dice, è opportuno forse ricordare quello che è successo nell'Algeria postcoloniale nel 1992, quando lo Stato e il partito dominante hanno interrotto un processo elettorale democratico che rischiava di dare il potere con i mezzi più legali, ha una probabile maggioranza alla quale si attribuiva a giusto titolo il proposito di abolire il funzionamento della democrazia. No, capite, ci sono democratiche elezioni, uno dei partiti, una delle fazioni che si presenta è dichiaratamente antidemocratica, e che cosa succede se questa minaccia di vincere, minaccia per così dire dal punto di vista degli altri? Beh, succede che prende il potere democraticamente col fine di abolire la democrazia. Allora che cosa deve fare la democrazia? Deve consentire questo gioco e abdicare a se stessa? O deve abdicare subito a se stessa e consentire questo gioco per farsi togliere, per dire così, dall'alterità? Ma capite che non può fare nessuna delle due cose e deve farle tutte e due. Altrimenti non è una democrazia. No? Secondo esempio, ancora più contemporaneo, nel senso che Derrida scrive nel 2003 e questo succede, credo, appunto nel 2003. Immaginiamo, ma non è un'immaginazione ciò che stava succedendo, che in Francia, con il Fronte Nazionale di Le Pen, che minaccia di vincere, si metta fine all'elezione dopo il primo turno, tra i due turni. Qui di nuovo sta giocando sulle parole, sta dicendo in francese tra i due giri, tra le due rotondità, questa è una finezza in qualche modo maniacale di Derrida. Che cosa si deve fare? No, di nuovo si deve consentire alle libere elezioni di fare il loro corso mettendo a repentaglio la democrazia, oppure si deve impedire qualcuno di partecipare al gioco democratico mettendo fine di nuovo alla democrazia? sono solo due casi del tutto omologhi. E Derrida così commenta, in qualche modo la democrazia esita sempre nell'alternativa tra due alternanze, l'alternanza cosiddetta normale e democratica, il potere di un partito repubblicano sostituisce quello di un altro partito ugualmente repubblicano, no, ugualmente parte dell'arco costituzionale, diremmo noi in Italia, e l'alternanza che rischia di dare il potere in modo democratico alla forza di un partito eletto dal popolo, quindi democratico, ma non democratico nei suoi fini. No, capite il paradosso. E allora capite anche perché io posso proporvi a questo punto di fissare in una seconda formula o in una formula che vi avevo già anticipato la posizione di Derrida, la posizione che delinea la teoria costitutiva della democrazia, no? Delinea lo statuto della democrazia, che è uno statuto democratico se e solo se è aporesico, se e solo se è soggetto, dice anche Derrida con un'espressione che colpisce, se è soggetto ad una dinamica autoimmunitaria, no? Nel senso in cui si dice, no, che alcune malattie hanno una logica, una dinamica, un funzionamento autoimmune. Si potrebbe dire così, appunto, questa è la formulazione che vi propongo di fissare poi per chiarirla e ragionarci intorno. Solo se il cerchio chiude c'è democrazia, cioè solo se chiude fuori l'altro della democrazia, solo se chiude fuori la minaccia, no? Ciò che non è il demos democratico, ciò che è appunto la plebaglia nel senso negativo, no? Nel senso spregiativo delle origini. Democrazia è il potere brutale della plebe, il potere brutale delle canaglie. Solo se il cerchio chiude c'è democrazia, cioè solo se il cerchio chiude fuori l'altro dalla democrazia. Il demos che non è il demos democratico, che non è il vero demos, ma domanda, dov'è il vero demos? Chi dice chi è il vero demos? Solo se chiude fuori la plebe, la canaglia, cioè il bestiame, canaglia, noi potremmo leggerlo così, etimologicamente in italiano, l'insieme dei cani, la muta dei cani, la muta senza nome e senza volto dell'animale. E anche su questo torneremo, no? Sulla questione della pura vita rispetto alla vita politica, della pura vita animale rispetto alla vita politica. Il cerchio chiude, no? La democrazia è tale solo se il cerchio chiude, cioè se chiude fuori la canaglia, la teppaglia, e cioè se si erige a garanzia della propria autoriproduzione, garanzia, no? Della propria garanzia, a garanzia del proprio diritto. Capite quel meccanismo autodeittico che indicava da subito, no? Adesso lo vediamo in atto. C'è democrazia là dove c'è l'autodeissi di colui che si erge a paradigma del diritto e tiene fuori chi contesta quel paradigma, altrimenti il paradigma viene travolto e la democrazia viene travolta. No, solo se il cerchio chiude, potremmo anche dire, sono salvi i diritti dell'uomo, no? Cioè solo se si chiude fuori l'altro dall'uomo, ciò che non è umano, cioè la canaglia, il cane, l'animale, la plebe preumana, in qualche modo, in quanto che la plebe è sempre preumana, in qualche modo è la muta senza numero, la muta senza nome, la muta senza volto, la muta dei senza diritto, almeno dei senza i nostri diritti, dei senza il nostro volto, dei senza il nostro nome, no? Solo se si chiude fuori dal cerchio colui che attenta all'umano, no? Al diritto dell'umano, al diritto che un certo uomo ha fissato di attenersi a se stesso, di indicarsi facendo segno verso se stesso, di attraversarsi in direzione della propria identità. Capite? Da un lato solo se il cerchio chiude c'è democrazia, e tuttavia, questo è il rovescio del discorso di Derrida, e tuttavia solo se il cerchio non chiude, chiude. Solo se il cerchio non chiude, il cerchio è il cerchio della democrazia, e cioè non è un cerchio. Il cerchio democratico chiude, è democratico, potremmo dire, solo se non chiude, e cioè solo se si apre infinitamente all'alto, no? Solo se la democrazia rappresenta davvero tutti, per dire così, davvero tutti senza limiti, e dunque anche la canaglia, anche il criminale, e dunque anche l'animale letteralmente. Ma siamo disposti a dare il diritto di voto a un cavallo? Famosa questione che è tutt'altro che un segno di partito, no? È una strategia politica. C'è un libro meraviglioso di uno storico tedesco che ragiona su Caligola, no? E che si chiede: ma che cosa significa che Caligola sia pazzo, se non che la storiografia di parte senatoria, contro la quale parte senatoria era stato evidentemente messo in scena il gesto del dare la carica senatoria a un cavallo, per dire siete tutte bestie, no? Siete tutte bestie, siete tutti animali, la tradizione senatoria è una tradizione plebea in realtà, no? Io sono l'unico Dio, questo è il significato del gesto di Caligola. Ecco, che cosa significa che una democrazia per essere tale deve dare il voto a tutti, compreso l'altro dalla democrazia, compreso il cavallo, compreso il criminale? Come fa a votare il cavallo? Capite? Se noi portiamo all'estremo la domanda di Caligola, che è la domanda di Derrida, portiamo all'estremo la democrazia e in qualche modo la sfondiamo, no? Ma forse solo sfondandola, sì, solo sfondando il cerchio, cioè solo facendo sì che il cerchio non chiuda mai, ad ogni costo, in qualche modo. Solo a questo costo la democrazia è tale, è salva, solo a costo di esporsi costantemente in ogni suo punto al rischio di perdersi. La salvezza e la perdizione sarebbero la stessa cosa, in qualche modo. No, la democrazia sarebbe tale solo se in grado di attraversare fino in fondo la sua aporia, no, tale se in grado di attraversare fino in fondo la sua assenza di via, la sua assenza di percorso. Sapete che aporia significa appunto assenza di percorso, assenza di via possibile, assenza di metodo, evidentemente. Che metodo darsi per fare votazioni in cui votino gli animali, no? Metodo, se appunto la odos, attraverso la quale, metà attraverso la quale si può giungere ad un risultato. Ma badate, la questione della via è la questione che da subito il titolo di Derrida evoca. Etat voyou, stati canaglia in francese. Etat voyou che cosa dice? Beh, stati sviati, letteralmente. Voyou, devo dire canaglia, nel senso di teppaglia, di bestiame, teppaglia da stadio, eccetera. Vuol dire gente di strada, gente che sta per strada, gente che non sta sulla retta via ma che è sviata in qualche modo. Ma in qualche modo la democrazia sarebbe sulla retta via solo se si svia, solo se si apre completamente, solo se il focolare, il foyer, il cerchio, il circolo intorno a cui tutti gli uguali siedono, in quanto tutti a uguale distanza dal cerchio, dal centro, solo se il cerchio del foyer si sfonda e diventa una strada, una via, un luogo battuto dall'estraneo, un luogo battuto dall'animale, un luogo battuto da una plebe preumana, predemocratica, no? Non occidentale, assolutamente altra. Ma appunto, che cosa significa rappresentare tutti, nessuno escluso? Se in qualche modo, e questo è il secondo passo che vi propongo, se in qualche modo rappresentare significa escludere, se in qualche modo rappresentare significa operare l'esclusione dell'altro. Ecco, qui tocchiamo un punto che io credo sia un punto chiave nel discorso di Derrida, ed è un punto che mostra la natura tutta moderna della democrazia, moderna intendo nel senso della storia della filosofia moderna, da, che so, Montaigne a Kant, da Hegel ai limiti di tutto questo, potremmo dire certamente fino a Hegel. Natura tutta moderna della democrazia, o se volete, in quanto la nostra democrazia è una democrazia rappresentativa, natura tutta moderna della logica della rappresentazione. Ma potremmo anche dire, ancora più in generale, natura tutta moderna della nostra logica, della logica del giudizio, per dire la Kant. Ecco, perché che cosa significa rappresentazione se prendessimo Kant, no? Come emblema del moderno? Potremmo benissimo prendere Cartesio, no? Vi citavo prima Cogito ergo sum, anche lì potremmo ragionare e tirare fuori la stessa cosa, ma prendiamo Kant, che è un esempio forse ancora più paradigmatico da questo punto di vista, e un autore nel quale non a caso la questione della rappresentazione, o se volete anche solo il termine rappresentazione, Vorstellung, esplode, lo trovate ovunque, ad ogni pagina della Critica della ragion pura è questione di rappresentazione, le impressioni dei sensi sono rappresentazioni, le produzioni dell'intelletto sono rappresentazioni, le idee della ragione sono rappresentazioni, no, tutto è rappresentazione. E che cosa significa rappresentazione? Se la prendessimo in un'accezione che è insieme particolare, peculiare, ma anche esemplare in tanti altri casi, potremmo dire che la rappresentazione è il concetto. No, la rappresentazione è il concetto, in quanto il concetto, primo paragrafo della Logica di Kant, in quanto il concetto è, dice Kant, che ogni tanto parla in latino finché in tedesco, una rappresentatio per notas communis, no, una rappresentazione attraverso note comuni. Cosa significa per notas communes? Notate che qui è in gioco il comune, ciò che è comune, che è la domanda della democrazia. Fin dove siamo disposti a trovare qualcosa in comune? No. Con il voyou, con la canaglia, con la teppaglia, con il cavallo di Caligola, con chi pratica l'infibulazione, con chi lapida l'adultera, no? Fino a dove siamo disposti a trovare uno spazio comune? Beh, rappresentatio per notas communes significa rappresentazione che rappresenta la cosa attraverso delle note comuni, dei tratti comuni, degli elementi comuni, per dire dei segni, comuni a cosa? Beh, comuni a quella cosa e ad altra cosa, evidentemente, no? Io rappresento concettualmente questo bicchiere, o questo cane, o questa stanza, quando la rappresento, cioè la concettualizzo, attraverso le note che la accomunano ad altri bicchieri, ad altri cani, ad altre stanze. Che cos'è un cane? Per esempio un animale quadrupede, per esempio un animale domestico, per esempio un animale peloso, eccetera, eccetera. Ma ogni volta che io dico questo, l'essere quadrupede, l'essere domestico, dico una nota comune, dico una cosa che non sta nel cane, perché sta anche nella mucca, perché sta anche nel cavallo, appunto. Sicché rappresentare attraverso note comuni significa rappresentare una cosa attraverso ciò che non è quella cosa, attraverso ciò che è comune ad altre cose, attraverso ciò che quella cosa ha in comune, e cioè ha di non singolare, di non peculiare, di non idiosincratico, no? Cioè di universale, colché rappresentata la cosa non persa, come sapeva Hegel. Rappresentata la cosa, cioè introdotta la cosa nel meccanismo rappresentativo, l'ho persa, l'ho cancellata, l'ho, se volete, trattenuta nell'universale, ma come tale, come singolarità l'ho persa. La rappresentazione dunque è quel giro, quella ruota che va dallo stesso allo stesso, che rappresenta della cosa ciò che è dato nel paradigma. Quando io incontro un cane, se io sul cane faccio un discorso, costruisco un giudizio, come direbbe Kant, nel giudizio che cosa mi rimane di quel cane? Ciò che è comune a tutti i cani, dell'individuo non si dà scelta, diceva già Aristotele. No. Rappresento questo cane attraverso le note comuni che lui ha insieme con gli altri cani, rappresento in questo cane l'universale del cane, riconosco in questo cane il cane identico, l'idea del cane, il concetto del cane, perdendo la particolarità di questo cane, che abbia delle macchie. Ma se io anche aggiungo questo carattere, però questo cane ha delle macchie, ben inteso, che cosa faccio? Di nuovo, elevo l'universale delle macchie, colgo la nota comune, e quindi ho catturato tutti i cani che hanno le macchie, non più solo questo. E se aggiungo, sì, ben inteso, però macchie nere, non macchie gialle, posto che possa esserci un cane con macchie gialle, beh, avrò catturato tutti i cani con macchie nere, e quindi la logica dell'universale ininterrottamente scava dentro se stessa, sprofonda dentro se stessa e ininterrottamente toglie il particolare dell'universale, no? Compie la Aufregung, il che significa compie il giro che attraversa la particolarità riportandola al paradigma, riportandola al soggetto universale dei diritti dell'uomo. Com'è quest'uomo? Bianco, nero, giallo, rosso? Sì, ma in quanto un uomo non è né bianco, né giallo, né nero, né rosso. Colché io l'ho rappresentato democraticamente solo al prezzo di perderlo. No? E questa la democrazia? Sì e no, sta rispondendo Derrida. Sì e no. Potremmo anche dire che la rappresentazione rappresenta qualcosa in quanto ne rappresenta il lato rappresentabile, ne rappresenta il lato anticipabile, direbbe Kant. C'è un paragrafo della Critica della ragion pura che si intitola Le anticipazioni della percezione, dove Kant dice anche nella percezione è in opera un'anticipazione, no? Anche nella percezione, che sembrerebbe l'incontro più scabroso con il reale della sua irriducibile singolarità, anche lì si verifica un'assunzione paradigmatica. Colgo della cosa ciò che è esemplabile, colgo in questo cane ciò che io so già dei cani, che è qualunque, che è peloso, che è domestico, eccetera eccetera. La democrazia in quanto meccanismo rappresentativo è rappresentativo in questo senso, rappresenta il rappresentabile, include tutti eventualmente, questione del rappresentare davvero tutti. Ma cosa significa davvero? Significa davvero tutti in quanto tutti sono uguali all'uno? Significa davvero tutti in quanto tutti sono uguali tra loro, cioè in quanto ogni differenza è tolta? Ma che democrazia è quella in cui il diritto è il diritto di essere conformi al soggetto del diritto, in cui il diritto che si ha è il diritto di riconoscersi nel paradigma di un diritto tutto occidentale, tutto venuto da una certa epoca storica, tutto legato al 1789, no? È un diritto magnifico dal nostro punto di vista, noi che siamo figli del 1789, almeno quando si parla di democrazia. È un magnifico diritto quello di riconoscersi in quel paradigma, ma per chi non ci si riconosce, questa diventa violenza pure semplice, direttamente. No. Violenza metafisica, ve lo ricordo, è il titolo di uno dei saggi del primo Derrida, di un saggio della metà degli anni 60 su Levinas. Violenza è metafisica, ma si potrebbe girare il titolo e otterremmo la tesi di Derrida in quello scritto. La metafisica è violenza, in quanto la metafisica si incentra, si impianta su quella idea del giro da cui eravamo partiti, idea del giro per la quale l'identità significa auto-identificazione con se stessi, no? Autodeissi, no? Transito attraverso l'altro, ma allo scopo di trascinare l'altro nell'identico, non di lasciare, per dire così, essere, come avrebbe detto Heidegger, non di lasciare che l'identico lui si consegni all'altro. No, democrazia che rappresentasse tutti, se rappresentasse tutti in questo modo, non rappresenterebbe nessuno, evidentemente, rappresenterebbe ciascuno togliendolo nell'universale, rappresenterebbe in ciascuno il rappresentabile o di ciascuno il semplicemente rappresentabile. Ulteriore ultima mossa di verità. Che cosa dovrebbe essere allora una democrazia a venire? Questo è un sintagma che si trova lungo tutto il testo di Stati Canaglia, ma lungo tutta una serie di opere degli ultimi 10 anni di Derrida. Per esempio, se avessimo il tempo di moltiplicare gli esempi, Politiche dell'amicizia. Politiche dell'amicizia, che è uno dei libri più importanti che Derrida abbia scritto ultimamente, è un libro in cui il sintagma democrazia a venire, cioè democrazia in cui davvero ci sia rappresentanza, davvero la rappresentazione sia rappresentazione di tutti, ecco, è democrazia a venire, il sintagma attraverso il quale Derrida indica la vera democrazia, per dire così, in quanto che è a venire, in quanto che avrà fatto i conti con quell'aporia, oppure avrà appreso a tenersi all'altezza della poesia, non dico l'avrà risolta, perché risolverla è difficile, perché l'idea stessa di risolverla è un'idea difficile e problematica. Ma democrazia avvenire, potremmo dire così, per compiere un primo passo e avvicinarsi alla posizione, no? A ciò che, alla proposta se non altro, alla proposizione di Derrida, democrazia avvenire sarebbe quella democrazia che si tenesse, diciamo intanto così, che si tenesse al limite o sul limite del concetto moderno della rappresentazione o della rappresentanza, in quanto rappresentazione del rappresentabile, no, rappresentazione di ciò che era già dato in realtà, rappresentazione di ciascuno e in ciascuno dell'idea, dell'universale, del concetto, del begriff, che significa appunto accaparrare in qualche modo, garifen, e riunire ciò che si è catturato in un unico cerchio. No, democrazia a venire sarebbe la democrazia che avesse eventualmente fatto i conti con questa aporia, democrazia che non si accontentasse di rappresentare il rappresentabile, diciamo così, che non si accontentasse di riconoscere nel nuovo ogni volta e soltanto il vecchio, nel differente ogni volta e soltanto l'identico, ma quella democrazia, quel meccanismo rappresentativo in cui si rappresentasse in ciascuno e di ciascuno l'irrappresentabile. Ma capite, questo è di nuovo molto problematico. Che cosa significa rappresentare l'irrappresentabile? Se appunto abbiamo detto che è rappresentabile, non è rappresentabile. Di nuovo la poesia che continua a tornare, no? Il cerchio chiude solo se non chiude. Questa non è che un'altra traduzione di quella prima frase enigmatica che avevo buttato là per suggerirvi il senso del tragitto derridiano. Beh, intanto possiamo indicare due figure dell'irrappresentabile nel testo di Derrida. O potremmo constatare che Derrida, quando deve suggerire che cos'è l'irrappresentabile, che la democrazia a venire dovrebbe rappresentare, dovrebbe porsi come compito etico, per dire così, di rappresentare, ecco, quando Derrida deve fare questo, dà due esempi, ma sono esempi che abbiamo già evocato, che abbiamo a lungo costeggiato, anzi, dicendo nella democrazia la canaglia sta di qua e di là, deve stare dentro, anzi, e anzitutto, la democrazia deve stare all'altezza di questo compito che è di avere dentro di sé, di riconoscere dentro di sé, di riconoscere in sé la canaglia, la plebe, l'animale senza volto, la legione dei molti senza nome. Ecco, due figure, il criminale e l'animale. Le abbiamo già evocate entrambi, in effetti. Il criminale, appunto, il voyou, la plebaglia, l'altro integrale, l'altro che è ai limiti dell'uomo, e cioè ai limiti dei nostri diritti dell'uomo, di ciò che noi supponiamo debba essere l'insieme dei diritti dell'uomo. E l'animale, già che, come vi dicevo, la canaglia è anzitutto il nome della muta dei cani, no? Il vivente non umano, l'animale senza nome, il puro vivente, no? La nuda vita, direi, la nuda vita, la pura vita. Ma d'altra parte sono infinite le zone di sovrapposizione tra l'animale e il criminale, no? Sono due figure dello stesso, sono due modi già di riconoscere in realtà qualcosa di irriconoscibile, che come tale sta in tutte e due e sfugge a tutte e due, no? È sempre sia animale che criminale, e in realtà né animale né criminale, queste sono già categorie, sono già concetti, stanno già dentro al cerchio e non fuori. Sono tante le cose che accomunano l'animale e il criminale, certamente la loro inciviltà, certamente il loro essere ai margini della polis, ai margini delle mura della città, ai bordi del delta, ma insieme anche insistenti, no? Insistentemente affacciati alle mura, alle finestre. E dice anche Derrida, con una notazione molto sottile, molto acuta, non solo insidiosi e insistenti, ma seducenti. No? C'è sempre nella canaglia e nell'animale, dice Derrida, qualcosa di seduttivo. E l'altra cosa comune alla schiera dei cardinali e alla schiera degli animali è che sono moltitudini senza uno, che è una delle ipotesi del Parmenide di Platone, no? I molti senza l'uno sono i molti che proliferano nella figurazione della canaglia e della microcriminalità. Che cosa evoca un titolo di Carola Canera quando parla appunto della microcriminalità? Evoca la teppaglia senza volto, non è mai uno, sono sempre molti, anche quando uno è uno identico a tanti altri, è uno equivalente a tanti altri. Oppure che cosa suggerisce un titolo di giornale quando parla delle vittime di uno Stato canaglia? Beh, quando le vittime sono di una democrazia occidentale hanno sempre un nome, sono poche, sono una per una, sono una alla volta. Laddove quando le vittime sono le vittime di uno Stato canaglia, le decine e centinaia di vittime al giorno che ci sono negli attentati a Baghdad o nelle cittadine irachene o afghane, ecco lì c'è sempre la legione senza nome, no? I morti canaglia hanno solo un numero, questo è molto caratteristico, no? Non hanno un nome e un volto, cioè non sono uomini portatori di diritti, ma hanno un numero, e cioè sono presi complessivamente, per dire così. Un'altra digressione che potremmo fare è quella sull'animale, no? Che cos'è l'animale? In quanto è ciò che sta al limite dello spazio del diritto, del riconoscimento, no? In Hegel, nella scena famosissima del riconoscimento delle due coscienze che si affrontano nella lotta mortale, è questione di una vita animale che in quanto hat Angst gehabt, in quanto ha avuto paura, ha avuto angoscia, ha provato paura di fronte all'altro, ha tremato, è vita che trema e si è sottomessa. E cioè è caduta fuori in qualche modo, è stata al limite, il limite basso della scala sociale, in quanto vita non spirituale, in quanto vita che è tutt'uno con la sua pura e semplice angoscia, no? Vita che non è nobilitata dalla erinnerung della spiritualizzazione, no? Dalla appunto innalzamento attraverso la morte universale. Ecco, l'animale sarebbe ciò che sta al limite dello spazio del riconoscimento, no? Al limite del linguaggio, e colui, dice tutta la tradizione metafisica, che non è dotata di logos, laddove l'uomo è quell'animale che è dotato di logos, che non sa di morire, ripete ancora Heidegger in Essere e Tempo, no? Solo l'uomo sa di morire, l'animale tutt'al più verende, finisce, no? Si interrompe, come una cassetta quando ha finito di fare i suoi giri, appunto. Si interrompe, ma lei la cassetta non sa nulla, non sa di essere morta, siamo noi a dire che è finita. Lei si limita ad arrestarsi perché quello è il suo destino in qualche modo. Ecco, sull'animale vi leggo due passi molto belli da un libro di Derrida, un altro degli ultimi, che si intitola L'animale che dunque sono. L'animale che dunque sono è una lunga conferenza tenuta in un convegno di omaggio che stavano facendo a Derrida. E lui dice così: ci interesseremo in seguito a questa specie di passaggio da Montaigne a Descartes, cioè dalla concezione dell'animale in Montaigne alla concezione dell'animale in Cartesio, Descartes. Passaggio che è un evento oscuro, difficile da identificare. Montaigne ironizza sulla impudenza umana rispetto alle bestie, sulla presunzione e sull'immaginazione dell'uomo, quando pretende, ad esempio, di sapere ciò che passa per la testa degli animali e soprattutto quando pretende di negare loro o di attribuire loro delle facoltà o dei diritti. Avere la facoltà, in fondo, significa avere il diritto di, no? Riconoscere la facoltà di o il diritto di. E di qui una mossa duplice, no, di Derrida di fronte alla questione dell'animale, che riproduce esattamente, se fate caso, adesso vi leggo due passi, esattamente il problema sollevato a proposito dell'Algeria. Dobbiamo includere nell'arco costituzionale un partito che si pone fuori, no? Metodicamente, metodologicamente, programmaticamente dall'arco costituzionale? Ecco, cosa dobbiamo fare dell'animale? Dobbiamo includerlo fagocitandolo oppure escluderlo fagocitandolo? Perfino una domesticazione, dice Derrida, sarebbe già in corso se cedessi alla mia malinconia, no, al mio affetto per gli animali, sta dicendo in sostanza, e se per comprenderlo in me, cioè nello spazio degli aventi diritto, no, per salvare gli animali dall'eccidio, avevo appena parlato degli allevamenti, dei polli, delle vacche, perfino una domesticazione sarebbe già in corso se cedessi alla mia malinconia e se per comprenderlo in me, nello spazio dell'umano, nello spazio degli aventi diritto, io mi mettessi a fare un'interpretazione di ciò che il gatto potrebbe a suo modo dirmi, e se in una parola io gli prestassi le parole di cui non ha bisogno. Se io gli prestassi le parole l'avrei già umanizzato, l'avrei incluso nello spazio del diritto, l'avrei democraticizzato forse, e lo avrei perduto come tale. Sarebbe una forma di colonialismo, no? Colonialismo dei diritti umani, per dire così, colonialismo di un nuovo mercato, se volete. E tuttavia, aggiunge Derrida, ma per non prestare e interpretare e così proiettare, e cioè addomesticare, dovrei cedere alla violenza o all'errore contrario di sospendere la compassione, privando l'animale di ogni possibilità di partecipare allo spazio del diritto, cioè lo consegnerei all'eccidio in qualche modo. E allora o lo uccido come tale, conservandolo nell'universale, lo uccido dialetticamente, direbbe Hegel, anche se non fattualmente, oppure non lo uccido dialetticamente, lo lascio essere quel che è, lasciando che venga ucciso fattualmente, anziché dialetticamente. E dunque la questione della democrazia, si potrebbe dire, in quanto questione della necessaria inclusione e esclusione dell'altro, ogni volta inclusione e ogni volta esclusione, si gioca tutto tra queste due formule che Derrida ha appena enunciato a proposito dell'animale. Si tratta di giocare in equilibrio nello spazio vuoto tra il comprendere in me, la tentazione dell'annessione, dell'anschluss, e il sospendere la compassione, il lasciare puramente e semplicemente fuori, tra l'includere triturando l'altro e l'escludere lasciando che per ciò stesso venga triturato, no? Sta tutto lo spazio, se volete, della democrazia, no? Ma entrambe le mosse presuppongono l'umano, presuppongono il paradigma del nuovo soggetto circolare, autodeittico, soggetto portatore di diritti. Perché se lo includo, lo assimilo al paradigma, se lo escludo, sto dicendo che è l'altro del paradigma e dunque sto basandomi ancora sul paradigma. Evidentemente la violenza del paradigma in questi due estremi è presente ugualmente, sicché si tratta di giocare oscillando tra i due, in qualche modo, no? Si tratta di giocare oscillando tra i due. Perché d'altra parte, appunto, o i diritti sono i diritti del cittadino dell'89 e tutti devono assimilarsi a questo paradigma, ma abbiamo visto che questo non è la democrazia a venire, è la democrazia già venuta e già fallita, in qualche modo, già sempre fallita, in quanto democrazia violenta in buona fede, se volete, e non sempre in buona fede, evidentemente. E la storia stessa dei diritti è la storia di questo paradosso. Sono diritti che nascono come profondamente etnocentrici, per dire così, anche se l'etnia è la nostra e quindi non lo notiamo tendenzialmente. Sono diritti che nascono eurocentrici e che via via si allargano facendo di ogni particolarità un diritto possibile, no? Facendo di ogni figura dell'alterità un paradigma possibile, e includendo via via tutto ciò che la tradizione aveva prudentemente tenuto allo scarto: le donne, i folli, gli omosessuali, gli ebrei, gli zingari, gli animali, da ultimo, no? C'è un giurista americano che propone di riconoscere agli animali tutti i diritti dell'uomo, quantomeno alle scimmie superiori, in quanto avrebbero il 99, eccetera, per cento del DNA uguale al nostro, no? Con l'esito paradossale: ma allora se io sono un criminale rivendicherò il diritto al crimine, sono fatto così, se il particolare vale come universale, allora il particolare deve valere sempre come possibile norma. Ma allora come stare dentro nel cerchio, se ci sono anche le canaglie, gli assassini, se ci sono quelli che praticano lo stupro etnico come pratica di vita? Allora c'è il diritto di stare fuori dal diritto? Come stare dentro e fuori rispetto a quel diritto che è il nostro? Naturalmente non si tratta di tornare indietro, revocando i diritti ai folli, agli omosessuali, agli ebrei, agli zingari, alle donne, in quanto sarebbe una pericolosa apertura, un piano inclinato lungo il quale una volta che ci si mette si scivola precipitando, appunto, come diceva Nietzsche, via dal centro. Non si tratta di tornare al cerchio che chiude puramente e semplicemente, no? Si tratta di, dice Derrida, stare in bilico. Si tratta di stare in bilico, e lui lo dice così con una frase, credo, molto bella, molto complessa anche, che vi leggo e con cui concludo, nel senso che la propongo per una possibile discussione tra noi, Davide, con tutti voi, se ne avete voglia. Dice: la democrazia non è ciò che è, siamo tornati a Stati Canaglia, scusate, la democrazia non è ciò che è, se non nella différence, nella differenza, attraverso cui essa si differisce e differisce da se stessa. La democrazia non è ciò che è, non è davvero la democrazia, non è la vera democrazia che rappresenta tutti, se non nella differenza. La differenza è un concetto centrale di Derrida, se avessimo il tempo potremmo mostrare che dalla voce del fenomeno alla grammatologia lì si decide tutto ciò che qui adesso Derrida applica al problema politico. Ecco, la democrazia non è ciò che è, se non nella differenza attraverso cui essa si differisce e differisce da se stessa, cioè abita quello spazio tra gli estremi che è lo spazio della fuorità. Vi ringrazio.
Una relazione veramente molto bella, molto complimenti, veramente molto intensa, molto anche riversata sull'attualità, partendo però da un discorso filosofico. E volevo solo ricordare anche, perché la metafora della ruota e del cerchio, come sapete, è la metafora fondante della filosofia occidentale. Noi prendiamo ad esempio il testo probabilmente fondativo della metafisica occidentale, quindi il Trattato sulla natura di Parmenide. Noi già vediamo lì che nel proemio, il famoso dialogo tra Parmenide e la Dea, Parmenide definisce la verità come ben rotonda, dice Parmenide, no? Proprio richiamando quella adesione a quella prospettiva universalistica e, se vogliamo, annichilente del particolare. Ma la cosa straordinaria di Parmenide, che si potrebbe dire che dà inizio al giro che tu evocavi, che il nostro relatore evocava, no? È che poi quel poema si conclude con le parole della Dea che dicono, dopo aver fatto l'elogio della verità ben rotonda, che appunto annichilisce il particolare, poi la Dea dice a Parmenide: eppure anche questo imparerai, come le cose che sono bisognava che veramente fossero, essendo tutte in ogni senso. E da lì, da quel momento in poi, la pagina dopo invece stiamo già parlando in termini metafisici, in termini del logos metafisico occidentale. Insomma, Parmenide aveva già dato inizio al giro e probabilmente aveva già indicato una teleologia inscritta nella metafora del cerchio. Una teleologia che non potrà mai essere conclusa, e andiamo a rivedere la tradizione come la metafora del cerchio ricompare con Nicola Cusano, ad esempio, nel 1400, in questo momento di svolta dell'umanità occidentale, in cui il cerchio, la grande rivoluzione cosmologica di Cusano, in cui il cerchio si amplia, però non può contenere tutto, e quindi non può mai essere totalmente cerchio, perché il giro non si conclude, qualcosa rimane sempre fuori, e allora il cosmo, da verità ben rotonda, diventa, con l'immagine che abbiamo trovato anche tu, una retta infinita, la strada che viene evocata quando esplode la circonferenza. E non ci dimentichiamo però che poi, subito dopo Cusano, nel 1500-1600, muore proprio nel 1600, colui che farà esplodere il cerchio, quindi in questa prospettiva colui che sarà radicalmente democratico, diciamo così, sarà Giordano Bruno, verrà messo al rogo. Insomma, la metafora del cerchio, la metafora della circonferenza è probabilmente veramente la metafora su cui si regge la metafisica occidentale. Adesso voglio subito cedere la parola al pubblico, che sono sicuro interverrà, perché sono anche, cioè, il dottor Leone ci ha portato all'interno dei paradossi della democrazia, oggi tanto discussi, appunto, i grandi paradossi della democrazia, che non riesce a chiudere questo giro di circonferenza, diciamo così.
A me interessa interesserebbe sapere, per quanto riguarda le donne, i zingari, gli omosessuali, eccetera, queste categorie tenute allo scanto, però credo che, cioè, voglio dire, non sono solo tenute allo scarto, sono anche sottaciute. Allora, per la parte sottaciuta dove vanno a finire? Grazie.
Come preferisci tu? Allora, scusate, volevo solo dire, e mi scuso molto per questo, purtroppo abbiamo un treno alle, dobbiamo andare via di qua alle 7:15 oggi, per cui se possibile raccogliamo un 2 o 3 interventi, di modo che poi il relatore risponde se ci sono. Allora sentiamo la ragazza, sì.
Io ho trovato una vicinanza con questi concetti che hai spiegato, io non conosco in realtà, però appunto ritrovo una vicinanza con le teorie del femminismo francese che si sviluppano accanto a Derrida e che vanno quindi a cercare, a leggere la tradizione occidentale come logica binaria o logica del medesimo, per cui l'uomo si autodichiara universale, escludendo naturalmente le donne, come ha detto lei, insomma, i criminali, eccetera, tutto ciò che è diverso dall'uomo bianco eterosessuale. E, naturalmente esclude qualcosa, però è qualcosa di cui ha bisogno per reggersi. Il femminismo si chiede come ridare parola a questo altro che è stato escluso. E insomma, io adesso penso a Lucy Rigarai, una risposta che da lei è comunque sospendere questa logica di potere che sta alla base della tradizione occidentale, dando voce e rendendosi conto che io sono l'altro, no? E solo in questo modo si stabilisce una relazione, cioè tra le due singolarità che sono diverse e non sono la stessa cosa.
Bellissima domanda, devo dire. C'è qualcun altro che ha un intervento? Se no iniziamo a far rispondere a questi due interventi. Iniziamo a vedere, no, inizia a rispondere, così poi magari qualcun altro mi stimola.
Dunque, una prima, come dire, considerazione mi viene a proposito di Parmenide, inizio dalle cose che dicevi tu. È vero che Parmenide, con la sua verità ben rotonda, inaugura la tradizione del giro che chiude, no? Nel modo più metafisicamente possente, no? Massiccio, monumentale. Parmenide d'altronde è colui il quale dice che della verità si danno semata, si danno dei segni, il che significa in qualche modo che si pone dentro e fuori, no? O mostra fin da subito come quello che noi, possiamo chiamare tradizione filosofica, metafisica, lì non c'è la tradizione metafisica evidentemente, ma quello che noi possiamo chiamare così, da subito avvenga e si muova sotto un segno duplice, sotto il segno di una duplicità ambigua, no? Che l'essere si dia nei suoi segni è già una proposizione cusaniana, no? Per citare l'altro autore a cui tu facevi riferimento, no? L'essere si dà sempre solo in figura, no? E in infinite figure, nessuna delle quali è più lontano o più vicino rispetto all'essere, all'eon, come Parmenide dice con un termine molto arcaico, cioè già in Platone e Aristotele questo termine non si trova più. Ecco che siamo sempre nel segno della verità e non nella verità, come direbbe il nostro maestro Carlo Simi, è appunto un segno di questo destino duplice, destino di violenza e di violenza che si autosospende in qualche modo, che tenta o che quantomeno nell'angolo dello sguardo ha presente un'altra possibilità, no? Derrida, che lavora appunto sulla questione del segno, della traccia, della scrittura, è come se leggesse contropelo, come diceva Benjamin, tutta la storia della filosofia, e infatti la sua decostruzione che cos'è se non un andare a cercare i punti in cui la tradizione ha pensato contro se stessa, lei stessa contro se stessa. E poi certamente le differenze sottaciute, no? Le differenze sono strutturalmente sottaciute, e dire differenza è già un modo di sottacere, perché dire differenza presuppone un'identità rispetto alla quale la differenza differisce. Questa è la grande potenza della tradizione metafisica classica, perché come uno ha rivendicato una differenza, la metafisica classica ti ribatte, da Parmenide a Emanuele Severino, beh, se hai detto differenza, hai sottaciuto l'identico e non ti accorgi di aver nominato la differenza dell'identico. Se io dico che la zebra è diversa dal cavallo, sto dicendo due differenze, in quanto sto nominando implicitamente, senza accorgermi, ma se io non lo facessi non potrei nominare le due differenze, l'animale quadrupede che non è né cavallo né zebra e rispetto al quale tertium comparationis differiscono sia la zebra che il cavallo in quanto specie di un genere, in quanto simbelecota, in quanto accidenti dell'ipocheimenon. Ogni rivendicazione della differenza non sa, per dire così, che più nel profondo e con voce di ventriloquo sta rivendicando l'identico. Ma questa è la potenza del gesto metafisico, rispetto al quale quindi Derrida, come anche tutta la tradizione a cui tu facevi giustamente riferimento, no? Il femminismo sia francese, europeo che americano, no? Sia Derrida che gli autentici a cui tu ti riferisci non rivendicano semplicemente la differenza, rivendicano un pensiero della differenza in cui la differenza non sia il rovescio dell'identico, no? Rivendicano un pensiero differente da quello che oppone l'identico e il differente, cioè cercano di porsi in un altro luogo, che è il luogo che Derrida in particolare definisce come luogo dell'oscillazione, luogo che non è né questo né quello, con una mossa che è tipicamente teologico negativo, tipicamente teologico speculativa, cioè dove sta il Dio di Cusano? Sta né in questa figura, né in quella figura, né in quell'altra figura, no? E tuttavia in ciascuna di queste con perfetta dignità e adeguatio, in qualche modo. Ogni figura di Dio è ugualmente adeguata e ugualmente inadeguata rispetto all'assoluto, no? Ecco, questo potrebbe essere un pensiero che è in fondo al cuore della metafisica occidentale e insieme al bordo della metafisica occidentale, un pensiero che è dialettico, ma dialettico non nel senso della digestione dell'altro nello stesso, no? Della Aufhebung come assimilazione, come ciò che viene appunto concepito, catturato insieme, no? E sottomesso proprio in quanto differente alla logica dell'identico. Per cui è molto problematico, per tornare al concreto della sua domanda, rivendicare semplicemente la differenza femminile se non ci si accorge che la differenza del femminile è ciò che anzitutto è nominata dal discorso maschile, no? O se non ci si accorge che il nero è anzitutto e sempre ciò di cui parla il bianco. Sicché non basta rivendicare l'orgoglio nero o l'orgoglio femminile, perché se no si ripete semplicemente dislocandola la violenza della logica dell'identità. Noi siamo donne, per esempio, noi siamo zingari. Questo è, come dire, altrettanto pericoloso, no? Ed è un prendere a prestito la voce del logos fallococentrico, come dice Derrida, come ripetono tutte le femministe, giustamente le femministe francesi e americane, dislocandolo, ma dislocando la violenza su un diverso punto d'appoggio.
Ma questo mi è chiaro, è lo scarto allora che non capisco, è il termine scarto allora dove lo mettiamo? No, perché l'altro volte lei ha detto, no, le donne, gli omosessuali così, tenuti allo scarto. Mm-hmm. Ecco, per me non sono tenuti nell'inespresso, e lo scarto che cos'è allora?
Sì, è vero,
lo scarto è l'inespresso, ma non credo.
No, è vero, ecco, che sono tenuti in scarto, sono stati, lo sono ancora ampiamente, sono tenuti in scarto, ma la domanda è come uscire da questo recinto in cui sono stati rinchiusi. Si deve uscire dalla marginalità attraverso una rivendicazione di identità alta e facendo della propria differenza un'altra identità. Questa via ripete la tradizione, in fondo, ripete esattamente la tradizione. Traduce, per esempio, tipicamente, questo è divertentissimo, sei andato negli Stati Uniti e hai fatto una conferenza, e citate, che ne so, appunto un passo di Kant in cui parla dei cinesi, subito qualcuno in aula si alza offesissimo perché hai citato Kant che parla dei cinesi chiedendosi perché sono gialli, facendosi un mucchio di domande bizzarre, insomma. Ma si arriva alla situazione paradossale per cui non si può più dire nulla, perché il rovescio della tradizione metafisica, che è un dire l'identico, è che dunque si dice sempre una differenza. E come hai detto la differenza, questi insorgono, giustamente, no? In perfetta buona fede dal loro punto di vista, ma rivendicando con altrettanta violenza la particolarità della loro differenza, e quindi di nuovo togliendo il carattere differenziale della loro differenza e facendone un identico. E allora questo non serve a niente, no? E allora questo spiega perché la società americana, con tutta la sua political correctness, sia una delle società più violente che esistano sulla faccia della terra, no? Dove tutte le minoranze sono tutelate, in quanto tutte sono schiacciate alla fine, tutte sono schiacciate, compresa la cosiddetta maggioranza, che sarebbe quella WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Ecco, in qualche modo ho un po' affrontato anche la cosa che dicevi tu, io trovo che certamente è del tutto legittimo l'accostamento che fai, no? Derrida è in parte un maestro di queste pensatrici, in parte certamente il contributo di Lucy Egaray, di cui dicevi tu, o di tante altre, penso a Sarah Kaufman per esempio, è un contributo del tutto autonomo e al quale da un certo punto in avanti Derrida stesso si riferisce come a un contributo da cui lui stesso ha imparato, insomma. Soprattutto i libri di Sarah Kaufman, ma poi anche per esempio Hélène Sisu, è un'altra amica di Derrida con cui hanno avuto uno scambio ininterrotto.
Solo per tornare un istante al Cusano, per problematizzare la questione, cioè per fare qui una discussione su Cusano, non siamo certo all'interno del seminario apparente, ma tutto come suggestione, se non interventi a una decisione, diciamo. Per problematizzare un po' di più la questione appunto proposta dal nostro relatore, è vero che Cusano, scrivendosi nella vera tradizione metafisica, forse l'atere della tradizione classica occidentale, è colui che dice Dio si dà nei segni, la verità si dà nei segni, è tutto vero anche ciò che è stato riferito ai Parmenide. Però Cusano è lo stesso che mantiene la gerarchia. Allora, se uno va a leggere le questioni, i passi della tutta ignoranza, in cui Cusano parla del rapporto cristianesimo-islam, ad esempio. Naturalmente che lui parla con le parole del suo tempo, naturalmente che lui parla allo stesso modo in cui Kant può parlare dei cinesi, o con cui Hegel può parlare dell'Africa, dove dice la filosofia non può mai nascere in Africa, il continente nero, il luogo della notte e del buio, dice Hegel con queste metafore suggestive, ma che fanno sempre trapelare un concetto filosofico, naturalmente. Ecco, Cusano fa lo stesso quando parla dei musulmani con le parole del suo tempo. Ciò che è molto importante è che per lui sostiene che per mantenere quell'equilibrio di cui parla Derrida è necessario mantenere anche una gerarchia. Allora, per questo, ad esempio, il Cusano per me è veramente un riferimento per i teorici della democrazia. Il Cusano non fa esplodere la circonferenza, ma la amplia sempre più per quanto può, diciamo così. Proprio perché per mantenere l'equilibrio purtroppo non si può arrivare a Giordano Bruno, diciamo così, non si può fare esplodere il cerchio. Questo vuol dire che addirittura, radicalizzando la questione democratica, che non ci può essere democrazia, ma democrazia genuina, non democrazia che equivale a un'altra forma di governo. Non ci può essere democrazia se non in quell'equilibrio, e quell'equilibrio vuol dire un mantenimento di un'esclusione. Questo è il dramma in cui porta una riflessione così radicale sul piano metafisico come quella di Cusano, è così sofferta, l'uomo della conciliazione, l'uomo del dialogo, mandato dai papi a dialogare con gli altri per trovare il punto di contatto, però mai venendo meno al paradigma e all'idea della gerarchia. Credo che sia questo veramente quell'equilibrio tra inclusione e esclusione entro il quale agisce la nostra società, quella difficoltà appunto di comprendiamo o non comprendiamo l'infibulazione, la poniamo dentro al recinto o fuori? Le canaglie stanno dentro o stanno fuori? Esistono o non esistono? C'è un limite o non c'è un limite? Insomma, è veramente questo, penso, tutto il dramma del pensiero democratico contemporaneo, credo. Quindi, diciamo, c'è questa problematizzazione ulteriore di una circonferenza che deve rimanere tale, quindi mantenere una gerarchia, e però contemporaneamente, appunto, il paradosso che proponevi tu deve anche comprendere tutto, insomma. C'è qualcuno che vuole fare un intervento? Oggi? Benissimo, allora direi che possiamo salutare ringraziandolo molto, perché è stato veramente un programma. Settimana prossima, come avevo detto sul calendario, si salta e si riprende il 3 aprile con noi, dottor Vecchietti. Grazie.